14 e 15 del Vangelo di Giovanni, cioè dopo il tredicesimo, gli altri due capitoli di questo blocco di materiali, che di solito vengono chiamati discorsi di addio e che rappresentano la parte del Vangelo di Giovanni più direttamente rivolta ai discepoli e al discepolato, alla sequela di Gesù, secondo questo Vangelo, concepita soprattutto come un rapporto di amicizia interpersonale tra Gesù e i suoi, tra i suoi e Gesù, con una carica di intensità che nelle parole di questi capitoli viene espresso in modo molto toccante, direi quasi commovente, rievocata, cioè sottolineata. In altri termini si può parlare del testamento spirituale di Gesù, e in altri termini si può parlare delle ultime raccomandazioni, non so. Comunque, al di là delle parole con cui vogliamo chiamare questi capitoli, certamente si tratta di pagine tra le più belle, tra le più dense dei Vangeli, e in modo particolare direi quelle che più di tutti gli altri Vangeli, di tutte le altre pagine evangeliche, sono caratterizzate dai toni del rapporto interpersonale, dai toni dell'amicizia, direi quasi del rapporto affettivo tra Gesù e i suoi, in particolare il capitolo 13, 14 e 15, più di tutti il capitolo 15, dentro questa sequenza dei capitoli 13, 14, 15. Nel capitolo tredicesimo si era già accennato il tema caratteristico del Vangelo di Giovanni e dell'opera di Giovanni in tutto il Nuovo Testamento, cioè quello dell'amore personale di Gesù per ciascuno di noi, della comunità cristiana come una comunione d'amore, del testamento di Gesù come il comando dell'amore, via di questo passo. Ma nel quindicesimo capitolo tutto questo culmina in maniera direi quasi centrale. Capitolo 15 di questi 5 capitoli è il centro, veramente, non solo perché si trova nel mezzo, ma soprattutto per il contenuto, il tono, l'intensità, direi quasi affettiva del discorso rivolto direttamente ai discepoli. Tutte le pagine del Vangelo dovrebbero essere lette con questo taglio e con questo tono del rapporto interpersonale con Gesù. Anzi, il Vangelo è rimasto consegnato nelle nostre comunità cristiane o alle nostre comunità cristiane precisamente come il canale, la trasmissione, il mezzo di trasmissione di comunicazione diretto tra la presenza di Gesù risorto in mezzo alle nostre comunità cristiane e la nostra risposta alla sua presenza, alla sua parola. Tutte le pagine del Vangelo dovrebbero essere lette, ascoltate su questa lunghezza d'onda, chiamiamola così, e in questo senso questi capitoli del Vangelo di Giovanni sono più significativi che mai, sono, come dire, di modello, no? Di specchio per tutta la nostra maniera di accostarci alle pagine evangeliche, anche quando non si tratta del Vangelo di Giovanni. Si tratta sempre di una comunicazione a filo diretto, come quella che in questi capitoli viene messa a fuoco in modo particolare, perché si parla, cioè la stessa conformazione delle frasi, delle parole, è a dialogo diretto, no? A io-voi, cioè a comunicazione diretta. Ma tutto il Vangelo andrebbe letto così, anche quando non ha questa configurazione letteraria, no? Di io-voi, anche quando non si presenta direttamente così. Dunque, i discorsi di addio hanno il capitolo quindicesimo nel centro, non solo perché sta nel mezzo, ma proprio nel centro focale, nel centro di intensità. Nel centro di questa visione caratteristica del quarto Vangelo, della comunità cristiana come una comunione di persone intorno a Gesù crocifisso e risorto. Intorno a lui e calamitate da lui, precisamente con l'immagine della vite dei tralci che domina il capitolo quindicesimo. Tra l'altro, questa immagine è stata presa ripetutamente dal Papa come punto di riferimento nel documento sui laici, sulla vocazione cristiana, la vocazione alla missione dei cristiani, quel documento che lui ha prodotto al termine del sinodo sui laici, come riassunto delle proposte, delle conclusioni dei lavori dei padri sinodali. Non è un caso, perché veramente il quindicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni è così particolarmente significativo di che cosa è, secondo il Vangelo di Giovanni, la Chiesa, o l'essere Chiesa, o il fare Chiesa, no? È costruire rapporti di fraternità e di comunione profonda con Gesù, che di conseguenza diventano rapporti di fraternità e di comunione profonda tra le persone nel suo nome, cioè non perché le persone se lo meritano e non perché sono brave e buone, non perché sono simpatiche o antipatiche, ma perché sono sue, perché sono persone per cui Gesù ha avuto una stima e un rapporto così grande da non esitare a dare la sua vita. Non si mediterà mai abbastanza questo baricentro del cristianesimo, perché senza di questo non si fa nient'altro, effettivamente. Al centro del capitolo quindicesimo c'è stata la frase: senza di me non potete fare nulla. Ed è, sembra una sparata, ma è quanto di più concreto ci sia. Non si mediterà mai abbastanza che questo rapporto personale con Gesù, questa comunione di amicizia vera con lui, è veramente il baricentro del cristianesimo. Se si fossero ricordate queste cose e se si fosse obbedito a questa parola di Gesù, probabilmente non sarebbero mai avvenute le scandalose divisioni e conflittualità fra cristiani che tanto male hanno fatto non solo ai cristiani, alle comunità cristiane, ma soprattutto al cristianesimo nel mondo. alla credibilità della proposta cristiana nella storia umana. Adesso siamo arrivati al 16° e 17° capitolo, cioè il secondo versante di questi capitoli dei discorsi di addio, no? Che sono 5. Il quinto praticamente è un po' la chiusura di tutti. Perché? Perché invece di presentarsi come discorso di Gesù ai discepoli, si presenta come preghiera, cioè discorso di Gesù al Padre. Non è un caso anche questo, eh? Comunque, sono 5 capitoli, 4 a carattere discorsivo, diretto, io voi, 1 a carattere di preghiera, il 17°. Il 16° capitolo quindi rappresenta, per così dire, l'ultima tappa, l'ultima ondata di questi detti di Gesù consegnati alle comunità cristiane come testamento spirituale. E proprio perché si tratta di questo, il 16° capitolo si apre e si chiude ancora con i toni e le raccomandazioni del discorso di addio, cioè con le caratteristiche di detti consegnati alla vigilia della morte di Gesù come testamento spirituale. I primi versetti del capitolo e gli ultimi ritornano su questo argomento. Vi ho detto queste cose perché non vi troviate impreparati, non vi troviate scioccati, non vi troviate in difficoltà quando verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio. Vi ho detto queste cose perché siate preparati. I discorsi di addio appaiono, come vedete, attrezzatura, parole dette perché siano l'attrezzatura necessaria per quel che verrà, cioè per la difficoltà e l'opposizione che è inevitabile incontrare per essere fedeli a Gesù, per essere cristiani, per essere suoi discepoli. La frase del versetto 2 si riferisce in modo trasparente alla situazione dei cristiani dell'epoca del Vangelo di Giovanni. Avevamo già notato nel capitolo 9 l'accenno altrettanto trasparente all'espulsione dalla sinagoga, che è quello che è successo quando il cristianesimo e la sua matrice, cioè il giudaismo, storicamente divorziarono in modo giuridico, in modo definitivo, in modo esplicito. La sinagoga era il luogo di riunione, di raccolta del giudaismo, quindi l'espulsione dalla sinagoga rappresenta la separazione visibile. Però chiaramente questi detti non sono stati fabbricati su misura per quella situazione di quella volta, ma sono parole di Gesù per sempre, no? E quindi riguardano questi ammonimenti, no? Io vi ho detto queste cose perché ve le ricordiate, siano per voi l'attrezzatura di sostegno, quando vi accorgerete che essere discepoli di Gesù comporta delle gravi difficoltà con l'ambiente storico in cui vivete. Comporta un cammino difficile perché controcorrente e circondato da ostilità. Il Vangelo di Matteo e anche il Vangelo di Luca, a proposito della stessa questione, avrebbero conservato per noi quelle beatitudini, l'ultima dell'elenco delle beatitudini, no? Che dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Quel giorno rallegratevi ed esultate, perché questo è il segno che siete sulla strada giusta, sulla strada di colui che prima di voi, appunto perché il vostro maestro ha incontrato un'opposizione mortale. Con questa nota si introduce il capitolo 16 e lo si conclude anche, perché come vedete, come vedrete, l'ultimo versetto dice: vi ho detto queste cose, proprio con una frase quasi uguale, perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Ritorna questa espressione che troveremo ancora nel capitolo 17, il mondo, che nel Vangelo di Giovanni indica il mondo degli uomini, non il mondo della natura, e in particolare indica quell'aspetto dominante del mondo degli uomini che è il governo, la dominanza nel mondo degli uomini dell'opposizione al regno di Dio, dell'opposizione alla parola di Dio, dell'opposizione alla strada di Gesù, cioè del rovescio del cristianesimo. Dunque, l'inizio e la fine, la sigla, la cornice del capitolo 16 si apre e si chiude con questa consegna, che non solo nel Vangelo di Giovanni, anche negli altri evangelisti viene spesso sottolineata, messa a fuoco, cioè che i discepoli di Gesù non sono da meno del loro maestro nella misura in cui sono discepoli, e come il loro maestro ha affrontato opposizioni mortali, i discepoli di Gesù non possono non aspettarsi di essere oggetto di conflitti e di opposizioni nel mondo in cui vivono, che vorrebbe dire che quando si verifica che le opposizioni e i conflitti non ci sono, significa che si è troppo omologati e bisogna subito cominciare a sospettare che il cristianesimo sia stato annacquato, per non dire diluito, in qualcosa che non è più quello che è. Quando questa è una cosa di tremenda attualità nel mondo in cui viviamo, a ricordarsi che il compito specifico di coloro che dicono di essere cristiani, delle comunità cristiane, dei dirigenti delle comunità cristiane, è di svolgere nel mondo e nell'andazzo di questo mondo un dissenso invece che un consenso, un dissenso di fondo, che non è la contestazione rabbiosa e fine a se stessa di tipo protagonistico e autocentrico, ma è invece il servizio della verità. Nonostante tutto, a dispetto di tutto, a qualunque costo. questo servizio della verità, intendendo per verità ciò che intende il Vangelo di Giovanni. Se ascolterete la mia parola, conoscerete la verità. Abbiamo letto nel capitolo 8, e la verità vi farà liberi. Ascolteremo nel capitolo 18 e 19 soprattutto la comparsa di Gesù davanti a Pilato e l'oggetto del suo processo secondo il Vangelo di Giovanni, cioè la sua regalità, che è storicamente esatta, il capo di accusa per cui Gesù è condannato a morte dall'autorità politica è la sua regalità, la sua pretesa di regalità. Il Vangelo di Giovanni, ricordandosi questa cosa storicamente antica, storicamente esatta, però vi imbastisce sopra, come vedremo nel capitolo 19, un commento estremamente significativo, cioè interpreta, commenta la regalità di Gesù come la regalità della verità. Il mio regno non è di questo mondo. Quando Pilato gli domanda se tu sei re, dice, sì che sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Io per questo sono nato, per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chi è dalla verità ascolta la mia voce. Quasi che il corpo del reato, nel caso della croce di Gesù, sia precisamente il fatto di aver voluto essere un irriducibile profeta o proclamatore della verità a tutti i costi, nonostante tutto, a dispetto di tutto. Ricordiamocelo, questo è uno dei grandi filoni del racconto della Passione secondo Giovanni, lo leggeremo il Venerdì Santo, anche quest'anno, e facciamoci caso perché è uno dei punti centrali della sua presentazione della morte di Gesù. Ecco, qui nel suo testamento, nel suo discorso di addio, capitolo 16, quarta fase, si apre e si chiude il discorso proprio su questo argomento, la consegna ai discepoli di essere come lui, irriducibili testimoni di una verità che, essendo più grande di noi, più importante di noi, non può essere a nessun patto ceduta a nessuno, per nessun motivo. E la famosa frase che la verità vi farà liberi, non sarà mai approfondita abbastanza, ma è soltanto la verità che rende liberi, perché solo la sottomissione alla verità sottrae ad ogni schiavitù. Solo chi è schiavo della verità non è schiavo di nessuno, che nulla e nessuno potrà farlo inchinare. Ed è questo il modo come viene presentato, ripeto, il processo di Gesù davanti a Pilato, ed è questo il modo come viene presentato il motivo centrale del conflitto di Gesù nel capitolo 8 con i suoi avversari, ed è questo il modo come nel 16 capitolo si consegna ai discepoli il testamento spirituale di Gesù. In questa cornice che apre e chiude il capitolo ci stanno gli altri detti. La prima parte, dal versetto 4, seconda metà, 4b, fino al versetto 15, è tutto, questi versetti sono tutti dedicati a un tema già accennato nel capitolo 14, prima del capitolo 15, e cioè la venuta di quella specie di sostituto di Gesù presso di noi, di quella specie di supplente, di quella specie di assistente, di quella specie di compagnia al posto di quella visibile di Gesù, che viene chiamato nel Vangelo di Giovanni con il termine di origine greca paraclito, che vuol dire appunto assistente, avvocato, avvocato difensore, assistente, oppure con il termine consolatore, oppure con il termine spirito di verità. Anche qui notate l'abbinamento, spirito di verità, l'abbinamento con il termine verità. Spirito viene da soffio, suggerimento, quindi spirito di verità vuol dire suggeritore della verità, cioè colui che la ricorda, la dice, la suggerisce, la testimonia a noi perché noi la testimoniamo. Consolatore vuol dire forza di sostegno, alleanza nella testimonianza alla verità. Paraclito, la parola greca, che in italiano viene tradotta consolatore, vuol dire un po' la stessa cosa, appunto. Compagnia, assistenza, alleanza, l'alleanza di cui ha bisogno chi, come i discepoli di Gesù, sono incaricati di, è incaricato di rendere testimonianza alla verità di cui Gesù è stato il primo testimone, a quella verità, cioè a quella che noi chiameremmo la verità evangelica. Le proposte di vita, la qualità della vita, i valori di vita insegnati da Gesù. Dunque, facendo ai discepoli la consegna della testimonianza della verità, nonostante tutto, a dispetto di tutto, in qualunque circostanza, preannunciando loro che questo li porta sulla via della croce come lui, e dopo aver consegnato questo come testamento, si dice, è significativo, notate bene, una cosa così enorme come la consegna della stessa missione di Gesù non poteva che essere accompagnata dalla consegna della stessa energia di Gesù, lo Spirito, che prenderà del mio, dice Gesù, e ve l'annuncerà, suggeritore appunto della sua verità, ma soprattutto che mi sostituisce presso di voi, cioè è il vostro paraclito, consolatore, confortatore, alleato. È sempre caratteristico di tutti i Vangeli, del Vangelo di Giovanni in particolare, la consegna della verità ai discepoli, della verità e della grazia, del compito profetico, che è lo stesso di Gesù, e quindi della energia, della forza, del sostegno, della solidarietà, dell'alleanza, dell'appoggio necessario per questo, indispensabile per questo. Anche questo non sarà mai sottolineato abbastanza, perché credo che solamente chi crede davvero di avere la forza divina di Gesù con sé, come una garanzia solenne, una promessa di Gesù ai suoi discepoli, quindi una promessa che non può fallire, cosa sicura, solo chi ha questa sicurezza poi continuerà ad essere veramente libero, cioè testimone di una verità che non si può vendere né svendere a nessuno, per nessun motivo. La verità del Vangelo, che è una cosa così grande, così enorme, così contraddittoria, così contrastante con l'andazzo delle cose, e che proprio perché è così alternativa, cioè contrastante, ha bisogno di una alleanza così grossa. Poi l'altra fase del capitolo 16 è dal versetto 16 in poi. Dal versetto 16 in poi si continua nello stesso stile. Per via della consegna della verità si dice la garanzia, la promessa del Paraclito, del Consolatore, dello Spirito di verità. Continuando nei toni sempre del discorso di addio, si dice ancora un poco e non mi vedrete, ma ancora un altro poco e mi vedrete. Un gioco di parole abbastanza enigmatico su cui si imbastisce tutto il discorso che va fino al versetto 23 del nostro capitolo. Ancora un poco e non mi vedrete, ancora un poco e mi vedrete, è chiaro, abbastanza trasparente, pensandoci un attimo, è l'annuncio della morte di Gesù e della sua risurrezione. I capitoli seguenti, dopo il 17esimo, corrispondono a queste due cose. 18 e 19, ancora un poco e non mi vedrete. 20 e 21, un altro poco e ancora mi vedrete. Su questo carattere del discorso di addio, cioè l'annuncio della morte, ma anche l'annuncio del suo ritorno, della sua andata, ma anche del suo ritorno, si imbastiscono i versetti successivi, prima con in maniera diretta, cioè con delle parole dirette, no? Verità vi dico, voi piangerete, vi rattristerete, il mondo si rallegrerà, e il mondo sempre nel senso di prima, no? Cioè l'opposizione a Gesù e rendere tenue. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. E poi in modo parabolico, cioè con un'immagine presa dalla vita reale, in questo caso l'immagine del parto, come momento di afflizione, di sofferenza, ma contemporaneamente momento di nascita di un lieto evento, cioè contemporaneamente lieto evento e doloroso evento. Con la parabola del parto, che ha queste due, evento umano che ha queste due dimensioni, si vuole dire la stessa cosa, cioè si vuole commentare il momento della morte di Gesù e della sua risurrezione, annunciandolo ai discepoli, non soltanto ai discepoli di allora, notate bene, e quindi riferito a quell'ora storica particolare della vigilia della morte di Gesù, ma ai discepoli di tutti i tempi, quindi a quella morte e a quella risurrezione di Gesù che sono attuali adesso. Intendendo quindi per morte la continua eliminazione, il continuo attentato alla presenza di Gesù nella storia umana, no? Il continuo fare in modo che ciò che lui è, ciò che lui fa, ciò che lui dice, non faccia parte della nostra storia, sia emarginato, sia espulso. E dall'altra parte l'impossibilità radicale di togliere di mezzo dalla storia umana ciò che Dio vi ha piantato, il figlio suo. Non riferito solamente ad allora, quando si dice, no? Ancora un poco e non mi vedrete, l'eclissi. E non riferito solo ad allora, ancora un poco e mi vedrete, il ritorno. Non si tratta di parole consegnate ai discepoli quella sera, altrimenti non sarebbero giunte fino a noi, consegnate nei Vangeli alle comunità cristiane di tutti i tempi. È molto importante, di nuovo anche questo di grande attualità direi, in questi momenti storici, ricordarci bene quando da ogni parte si constata l'eclissi dei valori cristiani, ed è verissimo, dalla nostra storia. È altrettanto importante ricordarsi l'altra faccia della medaglia, e cioè che non sarà mai più possibile a nessuno cancellare definitivamente dalla storia umana la proposta e la verità di Gesù, per cui chiunque per essa viva e per essa consumi, spenda logori la sua vita, non è uno stupido che sta facendo gettito a vuoto delle sue energie, non è uno che sta investendo per la causa perdente, non è uno che si è imbarcato con il fallimento. Ecco perché queste parole sono consegnate nei discorsi di addio, perché sono veramente testamento spirituale per le chiese di tutti i tempi. E poi viene l'ultima fase del capitolo 14, versetti il capitolo 16, dal versetto 23b, seconda metà, dal versetto 23 al versetto 32. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Ripreso poco dopo, col solito procedimento che vi ho fatto notare altre volte di questi monologhi, di questi discorsi di Gesù, anche nei capitoli precedenti, il solito procedimento a spirale, no? A vite, intanto si ritorna a ridire la stessa cosa, così qui, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome ve la darà, versetto 23b, ripreso nel versetto 26, in quel giorno chiederete nel mio nome, non vi dico che pregherò il Padre per voi, perché non ce ne sarà bisogno che io interceda per voi, perché il Padre stesso vi ama, perché voi mi avete amato, per il fatto solo che voi avete creduto. Questo tema del chiedere nel nome di Gesù come qualcosa che è infallibilmente ascoltato è un altro dei caratteri del discorso di addio, che si basa su che cosa? Un'altra delle certezze dei discorsi di addio consegnate alla Chiesa e ai discepoli, che si basa su che cosa? Perché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, ve la darà. C'è bisogno che io vi faccia la raccomandazione, per il fatto solo che voi siete miei. E su che cosa è basata quest'altra grande comunicazione, quest'altra grande certezza? Cosa c'è tra le righe? Ah, precisamente la permanente presenza di Gesù tra noi, cioè quello che si era detto prima, no? Ancora un poco e non mi vedrete, e un altro poco e mi vedrete ancora, mi avrete con voi per sempre. Il mistero della la grande notizia della risurrezione di Gesù è alla base anche di queste parole, intendendo per risurrezione di Gesù non tanto una bravata, per quanto clamorosa, compiuta da lui, quanto la permanente sua presenza con noi. L'inseparabilità della sua alleanza, della sua presenza dentro a questa storia che egli ha sposato per sempre, in maniera cioè indissolubile. È basato su questo il dire, no? Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Facciamo anche noi l'esperienza che quando un figlio o una figlia ha sposato qualcuno, comunque vadano le cose, siamo sempre dalla sua parte. Qualunque cosa chieda è un ordine, è una cosa imprescindibile. Cioè, facciamo anche noi l'esperienza di legami indissolubili, di legami d'amore indissolubili, ed è su questa base, su questo sfondo che è imbastito l'ultima parte del discorso di Dio, capitolo 16, quando si dice imparate a chiedere al Padre nel mio nome, perché qualunque cosa chiederete nel mio nome, proprio perché nel mio nome. Però non si tratta tanto di fare il suo nome, non si tratta tanto di una raccomandazione, perché poi si dice non c'è bisogno che io vi faccia la raccomandazione, si tratta invece della sua permanente presenza in mezzo ai suoi. Sono un po' i tre nuclei, mi pare, del capitolo 16, al quale voglio fare un po' riferimento per il futuro. Lasciamoci adesso un po' di tempo per ritornare sul bellissimo capitolo 15, se l'avete guardato un po', sul 14, sul 13. Poi questi capitoli portateli con voi come consegna di lettura, e più che di lettura, di meditazione di questi giorni della Pasqua, della Passione. Leggeremo quest'anno i testi del racconto della Passione secondo Luca domenica prossima, e secondo Giovanni il Venerdì Santo. Il Giovedì Santo leggeremo il capitolo 13, una buona metà circa, che è il punto di avvio di tutti i discorsi di addio, no? Del Vangelo di Giovanni. Quindi direi che sono i testi caratteristici della meditazione cristiana di questi giorni, che si chiamano solitamente la Settimana Santa. Quindi direi di tenerli caldi e vicini e di ripassarci dentro, soprattutto giorni più adatti penso che siano soprattutto quelli verso cui andiamo. Avete un po' guardato sti discorsi di addio, i capitoli precedenti, avete trovato qualcosa su cui è bene che ci fermiamo un po', sottolineare, chiarire.
Nei capitoli precedenti già delle messaggi un pochino queste cose che abbiamo detto adesso, del chiedere le cose che vedete nelle nuove vi sono date, no? C'era già dal capitolo 14, versetto 14, se chiederete qualche cosa nelle nuove io lo farò. Poi dopo la versetto 15, quello che chiederete al padre nel mio nome ve lo concedo. Allora poi prima ancora la scrittura dice se rimanete in me le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete vi sarà dato.
Da dove si capisce cosa vuol dire nel mio nome? Da dove si capisce cosa voleva dire la frase del interrotto,
cosa vuol dire? No, siccome mi sembra abbastanza chiaro che non vuol dire che quella cosa chiederemo sarà fatta, perché è abbastanza chiaro che cosa vuol dire di preciso. Cioè,
e dal contesto si riferisce alla fedeltà a Gesù, chiaramente, non qualunque cosa, ma alla fedeltà a Gesù. Cioè il contenuto dei discorsi di addio è la consegna, no, del testamento spirituale di Gesù, quindi della fedeltà a lui. Ora, siccome sono cose enormi, non possono essere vissute nella preghiera e c'è la necessità indispensabile del consolatore, del paraclito. Allora, qualunque cosa chiederete per questo, di questo genere, questo si riferisce dal contesto, chiaramente. Poi si vede bene lì cosa vuol dire nel mio nome da quella frase che ti ho sottolineato adesso, no? Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi. Poi sono sinonimi, eh? Se rimanete in me, cioè se le mie parole rimangono in voi, si potrebbe anche rendere così perché è sinonimo, perché che le parole di Gesù rimangono in noi non vuol dire che rimangono in noi delle parole. Appunto, vuol dire la fedeltà a lui.
Quindi non sono i nostri desideri che sono esauditi, ma cioè, oppure è anche il nostro desiderio.
Se per
noi esauditi, se noi desideriamo,
se per nostro desiderio,
noi desideriamo le cose giuste, in pratica.
Si intende la sequela di Gesù, la fedeltà a lui.
Quindi in pratica la verità non fondamentale annunciata dal Vangelo.
La fedeltà alla verità fondamentale annunciata dal Vangelo. Si può dire anche così in altri termini. È questo che qualunque cosa chiederete. Fino adesso non avete chiesto nulla, chiedete ed otterrete perché il Padre mio vi ama, però sempre riferito a questo che è veramente la grande cosa da chiedere, la grande grazia, che è quella di essere con Gesù, di restare in Lui, essere fedeli alla sua strada, di camminare per la via difficile che lui ha aperto, nonostante tutto quel che ciò comporta. Veramente, insomma, queste parole qui credo che siano di un grande peso, di una grande attualità, perché guardiamoci dentro, guardiamoci attorno, guardiamoci dietro, non lo so, diciamo come vogliamo, ma la realtà è che il cristianesimo nella sua dirompente novità, proprio per la sua dirompente novità e per la sua assoluta novità, è estremamente grande, estremamente difficile, e viene spesso e volentieri annacquato e addomesticato. Il problema veramente grave è questo, perché, ripeto, basta guardarsi dietro, attorno, dentro, dove volete, e non si potrà non accorgerci, no? Che la radicale novità della proposta di Gesù non è davvero nelle nostre chiese così visibile, così emergente, così efficace da mettere in crisi l'appartenenza alla Chiesa, perché vuol dire un impatto brutale con il tipo di mondo in cui si vive. Cioè, è molto più comune un cristianesimo omologato, di adattamento e quindi di convivenza con questo sistema, che non un cristianesimo di dissenso e di distanza profetica dalle cose come vanno, professato non tanto nelle prediche ma dalle scelte di vita delle persone, che quindi diventano elemento di disturbo e quindi oggetto di rigetto e di difficoltà rispetto all'ambiente in cui si vive. Penso che mai come oggi si dovrebbe sentire sulla propria pelle, in modo quasi fisico, la distanza enorme, la diversità quasi dalla notte al giorno, insomma, tra la proposta di Gesù e l'andazzo della vita in cui siamo immersi. Quindi il coraggio enorme, l'enorme determinazione, la forza profetica di cui hanno bisogno i credenti per restare testimoni della verità. Esagero o mi pare che sia così?
A partire da quella frase che c'è nel, non lo so dove dice, se hanno odiato me odieranno anche voi, eccetera, poi dopo ripresa qui all'inizio del capitolo 16, che si è letto stasera, dove tu dicevi che, cioè, dice qua, no, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere grazie a Dio, di rendere culto a Dio, che tu dicevi era riferito alla situazione dei cristiani di allora, però era riferito anche a tutti i tempi, no? Quindi c'è questi due passaggi, se hanno odiato me odieranno anche voi, eccetera, quindi in pratica non aspettatevi un destino diverso da quello che è stato il mio. Ecco, volevo chiedere, questo allora può diventare un parametro di valutazione, cioè per i cristiani, nel senso che lo dicevi, mi pare, anche stasera stesso qua in un passaggio, cioè i discepoli di Gesù non sono da meno del loro maestro, e quindi i discepoli in quanto tali hanno lo stesso destino. E se i conflitti non ci sono, significa che il cristianesimo è stato anacquato, significa che qualche cosa non va per il verso giusto. Cioè, questa, diciamo, situazione di scontro, di conflitto, di sofferenza, di difficoltà con il mondo può diventare parametro di punto di riferimento per il cristiano?
Sì, penso di sì, non perché lo penso io, ma perché i testi evangelici di questo genere su questo argomento sono inequivocabili, non solo nel Vangelo di Giovanni, ma anche negli altri, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca, sono inequivocabili su questo argomento.
Perché poi anche le altre cose, cioè anche quando non usa queste espressioni qui, cioè in questo tono qui, cioè del se non hanno odiato voi, se hanno odiato me, odieranno anche voi, eccetera. Ma anche quando dice nei capitoli dietro, nel capitolo 12, 12, se il chicco di grano non muore, eccetera, no? Cioè, più o meno è sempre nello stesso ordine di idee, o no? Cioè, se il chicco di grano non muore, non genera nulla, no? Cioè, non si produce la vita nuova, e se invece muore, produce molto frutto. Non è nella stessa lunghezza d'onda di queste altre cose che ci abbiamo nei capitoli 15-16? Cioè, in poche parole, se l'uomo non muore se stesso, cioè non sacrifica se stesso per dare vita a qualche cosa di più...
Più che se stesso, questo modo di essere se stessi, che è di tipo protagonistico e egocentrico e idolatrico del proprio interesse, del proprio io, in questo senso rinuncia a se stesso. La frase parabolica di Gesù, presa dalla semina, presa dal destino, dalla storia del chicco di grano, è stata usata per indicare il senso della sua morte direttamente nel capitolo 12, intendendo la sua morte appunto come il processo culminante, il punto terminale, il punto d'arrivo della semina che egli aveva fatto fino ad allora, però per via della somiglianza fra il destino di Gesù, come dice il capitolo 15 al versetto 20, e quello dei suoi discepoli, credo che possa essere usato, anche se nel capitolo 12 è usato per Gesù, può essere usato in modo derivato anche per noi, intendendo però appunto la stessa cosa che si intendeva per Gesù, cioè il suo morire come culmine di una semina precedente, quindi la sua morte come punto d'arrivo di uno stile di vita che aveva condotto progressivamente lì. Per via di che? Per via di questa fedeltà irriducibile ad una vocazione, ad un ministero di verità e quindi di luce in mezzo alle tenebre, come dice con altre immagini lo stesso Vangelo di Giovanni.
Invece il capitolo 14 dice 28-29: se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Mentre prima, in varie occasioni, Gesù aveva detto, chi vede me, chi ha visto me ha visto il Padre, eccetera, no? Cioè, come dire, io e il Padre siamo la stessa cosa. Qui invece dice, perché il Padre è più grande di me. Cioè, perché questa differenza rispetto
a... Il testimone di Geova su questo punto...
Alla volta la precedente.
Sono puntano, per dire, non è uguale il figlio al Padre.
Cioè, no, chiedevo perché questa differenza rispetto all'espressione che usa le altre volte.
Sì, ma perché le altre volte usa l'espressione chi vede me vede il Padre, io e il Padre siamo una cosa sola, per indicare la sua identità di volto del Padre, di Logos del Padre, come dice nel prologo, no? Invece qui si usa un'altra espressione, che non è io il Padre siamo, ma io vado al Padre, che anche nel capitolo 16 viene usata, sono al versetto 28: sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. questa espressione caratteristica dei discorsi di addio di questi capitoli, vado al Padre, per indicare la morte di Gesù. La si usa anche all'inizio del capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta ormai la sua ora di passare da questo mondo al Padre, è proprio il vocabolario caratteristico di questi capitoli, però quando si usa il così, no? Passare da questo mondo al Padre, io vado al Padre, non è più la stessa espressione di chi vede me vede il Padre, cioè non si batte più sulla identità tra Gesù e il Padre, nel senso che lui è il rivelatore del Padre, il volto umano del Padre, come si era già detto nel prologo. Qui invece le frasi fatte in questo modo battono sulla morte di Gesù, come il passaggio dalla sua esistenza visibile tra i suoi alla sua esistenza invisibile tra i suoi, che viene chiamata, per essere diversificata, viene chiamata quella visibile, viene chiamata io sono la luce del mondo, io e il Padre siamo una stessa cosa, chi vede me vede il Padre, io sono venuto non per fare la mia volontà ma quella del Padre mio che mi ha mandato, queste frasi molto simili. Quella invisibile viene chiamata invece l'essere passato da questo mondo al Padre, dove qui per Padre quindi si intende non quello che si intendeva nelle frasi io e il Padre siamo la stessa cosa, cioè una comunione con il Padre che c'era anche prima. Si intende invece una esistenza, una stagione dell'esistenza, del modo di essere, del modo di presentarsi, di essere in mezzo a noi di Gesù, che è come quello del Padre, che è come l'essere del Padre in mezzo a noi, cioè è di carattere invisibile, invece che visibile. E quando si dice io e il Padre siamo una stessa cosa, si sottolinea e si mette l'accento, si mette in primo piano il significato dell'esistenza terrena di Gesù tra i suoi. Cioè il significato del suo essere visibile, del suo esistere tra i suoi, ecco, chi vede me vede il Padre, questo è il senso dell'incarnazione. Invece quando si usano le frasi io vado al Padre, si intende appunto sottolineare o interpretare o descrivere l'esistenza in mezzo a noi di Gesù risorto. Quindi quel tipo di esistenza che è, diciamo così, dello stesso tipo della di condizione di esistenza che è dello stesso tipo di quella del Padre suo e Padre nostro, una presenza reale ma non visibilmente toccabile o constatabile o raggiungibile come quella del Gesù terreno, della vicenda terrena di Gesù, della quale si dice io e il Padre siamo la stessa cosa, chi vede me vede il Padre. Vale quella frase finché c'è il vede, chi vede me vede il Padre, ma quando questo non c'è, allora non si può più dire chi vede me vede il Padre, ma precisamente che Gesù ha cambiato stanza di soggiorno da quella visibile dell'incarnazione della vicenda di Gesù a quella invisibile.
A questo, scusi, si può riallacciare anche l'espressione, la glorificazione di Gesù attraverso la morte? Cioè glorificazione che ricorre nel capitolo 12.
Sì.
Cosa significa esattamente?
No, non si riferisce alla risurrezione nel Vangelo di Giovanni, quel vocabolario lì, ma alla morte stessa. È la morte stessa, diremmo noi oggi, la crocifissione, che viene dal Vangelo di Giovanni chiamata la glorificazione, l'esaltazione, anche con un altro termine simile, l'ora, con un altro termine usato nello stesso vocabolario, che viene chiamata così. In effetti è una caratteristica particolare del quarto Vangelo chiamare esaltazione proprio la morte, chiamare glorificazione proprio la crocifissione. E evidentemente c'è un intento particolare nell'esprimersi così, e lo si può capire solo ricordandosi una cosa, cioè ricordandosi che nel Vangelo di Giovanni la morte di Gesù viene presentata come un libero, una libera offerta di sé, come un atto di amore liberamente preparato, liberamente accettato, liberamente voluto. Non c'è amore più grande di quello di colui che dà la sua vita per i suoi amici. Io sono il buon pastore perché io do la vita per le mie pecore, nessuno me la toglie, sono io che la do, capitolo 10. Ora, ricordandosi che la morte di Gesù nel Vangelo di Giovanni è un atto d'amore, e ricordandosi che nelle lettere di Giovanni Dio è amore, e ricordandosi che nel prologo del Vangelo di Giovanni Gesù è la rivelazione del Padre, il Logos del Padre, allora si capisce che il culmine della rivelazione di Dio, se Dio è amore, sta appunto nella morte di Gesù. E quindi la morte di Gesù è la glorificazione del Padre, o il punto culminante della rivelazione di Lui fatta da Gesù, o la esaltazione di Gesù, perché è il massimo della sua esistenza di offerta di sé, di oblatività gratuita, con la quale egli ha incarnato il Dio amore, Dio è amore, di cui parla la prima lettera di Giovanni, ripetendolo più volte appunto, e collegandosi con il Vangelo, no? Perché il prologo della prima lettera a Giovanni usa le stesse parole del prologo del Vangelo di Giovanni, no? Ciò che noi abbiamo veduto, ciò che le nostre mani hanno toccato del Logos della vita, sì, perché la vita si è manifestata, noi l'abbiamo veduta e la testimoniamo a voi. Primi versetti del primo capitolo della prima lettera di Giovanni usa le stesse parole del prologo del Vangelo, quindi appare un testo molto affine, appartenente alla stessa matrice. Per cui solo ricordando ste cose, no, si comprende perché mai chiamare la morte di Gesù glorificazione. Mentre magari altri testi del Nuovo Testamento la chiamano il contrario della glorificazione, cioè l'umiliazione più alta, più grossa, no? Per quanto liberamente voluta. Invece il Vangelo di Giovanni la chiama l'esaltazione, e lo si comprende solo facendo riferimento, mi pare, a questi testi, sempre del Vangelo di Giovanni e della prima lettera. Ho capito comunque il cambio di vocabolario, vado al Padre.
Scusi, questo discorso, no, del Padre che è più grande di me, oppure io e il Padre siamo la stessa cosa, che i testimoni di Gesù insistono.
in parole più povere, insomma, si può dire così, avendo Dio due nature, no? Cristo, la natura divina e quella umana, no? Ora quando parla, dice io e il Padre siamo la stessa cosa, io chi vede me vede il Padre, quindi in quanto natura divina. E in quella frase lì, io vado al Padre, il Padre più grande di me, insomma, ecco. Lì non voleva forse intendere lui come uomo, no? Come natura umana, che doveva quindi morire, come natura umana si sentiva inferiore al Padre. No? E, avendo due nature, perché altrimenti se come natura divina si sentiva inferiore al Padre, allora non era più Dio. Insomma, in parole più povere non si potrebbe, insomma, almeno quando si parla anche con i testimoni di Geova, perché io ho avuto. E come natura umana poteva lui dire, no? Che io, il Padre è più grande di me, ma come natura divina il Padre è Dio e lui è sempre Dio, no? Insomma, parole povere.
No, queste non sono parole povere, queste sono le parole del linguaggio dogmatico del Concilio di Nicea, quindi sono tutt'altro che parole povere. Sono le parole con cui è stata fatta la definizione di questa doppia dimensione dell'esistenza di Gesù, così come ci risulta dai testi. Ecco, però quando è stata fatta questa definizione? È stata fatta dopo, molto tempo dopo, del Vangelo di Giovanni, per cui se ci rifacciamo al Vangelo di Giovanni, che sta molto prima, ecco, chiaramente avrà voluto sicuramente dire altri aspetti di quelli che sono stati sottolineati dal dogma che è venuto dopo, perché il modo di parlare del dogma che usa il concetto di natura, che al Vangelo di Giovanni è del tutto sconosciuto, vuol dire che è una riflessione ulteriore, una messa a fuoco, una messa a punto ulteriore di queste frasi apparentemente contraddittorie. Io e il Padre siamo una cosa sola, il Padre è più grande di me. È una messa a fuoco di tre secoli dopo, con terminologie nuove di carattere filosofico, come natura umana, natura divina, che tra l'altro non sono per niente tanto esplicatorie, perché che cosa sia natura umana e che cosa sia natura divina come formula è chiaro, però nell'esistenza umana di Gesù non sono due cose separabili. Cioè, nel fenomeno storico Gesù di Nazareth non esistevano due facce. Ora, a quell'epoca, cioè al fenomeno storico Gesù di Nazareth, si riferiscono i Vangeli. Quindi, quando leggiamo i Vangeli, quelle formule lì, che poi abbiamo trasferito nel Catechismo, che sono di per sé limpidissime per quanto riguarda il togliere di mezzo la confusione, no? Quindi far chiaro che si tratta di due aspetti della stessa cosa, chiamo natura umana, natura divina, ecco, fare chiaro che si tratta di due facce, quando io guardo una non guardo l'altra, quando guardo l'altra non guardo l'una, da questo punto di vista servono molto, sono chiarificatrici. Invece, trasportandoci ai tempi di Gesù e nell'esistenza storica, nel fenomeno storico di Gesù, queste formule non servono più granché, perché nella esistenza storica di Gesù non esistevano due facce. D'altra parte, le frasi del Vangelo di Giovanni, apparentemente contraddittorie, non possono riferirsi a queste cose che sono state puntualizzate molto tempo dopo. Per esempio, quando Gesù dice io e il Padre siamo una stessa cosa, quel che sottolinea non è tanto l'identità di natura, ma la sua funzione di essere il rivelatore del Padre. Cioè di essere la più alta parola umana su Dio. e non solo la più alta parola umana su Dio, perché Gesù non si riferisce solo alle sue parole, si riferisce anche alla sua prassi, alla sua esistenza, al suo modo di agire. Quando invece lui dice il Padre è più grande di me, si riferisce evidentemente a qualcos'altro, non tanto alla natura umana, per cui il Padre è più grande di me sotto l'aspetto che è Dio, quanto invece la condizione di vita presso il Padre, che è quella invisibile di Gesù risorto, che è più grande di quella del Gesù terreno, cioè è un'altra condizione di vita, indubbiamente più grande, perché è la stessa condizione di esistenza o di vita o di presenza in mezzo a noi di Dio, che è qualcosa di più grande nel senso di diverso, di incommensurabile con l'esistenza terrena. Si riferisce dunque, le due frasi si riferiscono dunque, come dicevo prima Tonietta, a due stagioni dell'esistenza storica, a due epoche successive dell'esistenza storica di Gesù, incarnazione della presenza reale di Dio nella nostra storia. Quella che per intenderci chiameremmo quella del Gesù terreno è quella che per intenderci chiamiamo la stagione di Gesù risorto. Questo dal punto di vista storico. Queste cose, molti secoli dopo, quando si pose la questione non tanto storica ma filosofica, di dire, insomma, Gesù è Dio o è un uomo? Se è un uomo, come fa ad essere Dio? Se è Dio, come fa ad essere un uomo? E come fanno tutte e due le cose ad essere presenti nella stessa figura storica? Quando si posero questi problemi, allora ricorsero ai concetti filosofici di natura e di persona e fecero, dopo molte litigate e dopo lunghi decenni di scismi e di battaglie, polemiche interecclesiali, riuscirono a giungere alla formula più adatta, una persona, due nature, che è quella del Concilio di Nicea, che avrebbe dato il via finalmente alla soluzione in termini filosofici e la chiarificazione in termini filosofici del problema. Però quando parliamo del Vangelo di Giovanni non siamo ancora a livello di discussioni filosofiche sull'identità umana o divina di Gesù, ma invece a conoscenze, a comprensioni di lui e a presentazioni di lui che sono più legate alla sua figura storica che non a queste questioni, diciamo, più strettamente dogmatiche. Quindi per noi che abbiamo magari alle spalle la questione di Nicea e le sue formule trasferite poi nel Catechismo, possiamo risolvere la cosa se abbiamo, come si dice, fatto nostro questo formulario, possiamo risolvere la cosa molto bene, molto elegantemente, molto precisamente con la formula di Nicea. Però se ci riferiamo o a delle persone che non capiscono neanche cosa sia natura e cosa sia persona e a cui questo tipo di linguaggio non dice più niente, oppure se ci riferiamo all'epoca di Gesù, cioè a tre secoli prima e ad un altro linguaggio di nuovo, chiaro, questa formula qui non ci serve più granché, per quanto perfetta sia, perché appunto è un po' come una distillazione chimica, no? della storia e della faccenda fondamentale del fenomeno storico di Gesù di Nazareth, che in laboratorio è stato chimicamente distillato, in laboratorio filosofico, dopo tre secoli di grossi dibattiti, è stato chimicamente distillato in questo modo: una persona, due nature. Che però, proprio perché chimicamente distillato in laboratorio, non corrisponde più alla corposità e alla storicità complessa del fenomeno storico. E proprio perché formula di laboratorio, quando viene usata, non so, in ambienti umani dove queste cose non si capiscono affatto, non è molto utile. Per chi invece conosce la portata di queste terminologie, probabilmente può essere la formula più chiarificatrice, ma non ci dispensa dal compito di interpretare il testo biblico in termini storici, cioè cercando di spiegare in fondo la formula del dogma o di recuperarne le matrici storiche in termini appunto non distillati di laboratorio, ma invece che hanno a che fare con l'esistenza terrena di Gesù, la complessità delle frasi usate nei Vangeli per indicarla, che cosa si riferiscono, in che senso si intendono. Non ci dispensa da questo perché, ripeto, queste frasi, come quelle che stiamo guardando, si riferiscono ad un'epoca molto precedente e molto diversa a quella della formulazione dogmatica di Nicea. Da una parte è molto utile per fare chiarezze, dall'altra è poco usabile.
Semplificare un po' la cosa, sì. Non devi fare una discussione. Perché
cioè, sì, può semplificare per chi questa semplificazione ce l'ha già e ha acquisito la formula e ne sa maneggiare i termini. Altrimenti non è utile e non può essere granché utilizzata.
Ma d'altra parte anche l'uomo, cioè anche nell'uomo, senza voler fare adesso il paragone con Gesù, però l'uomo non c'è distinzione tra spirito e materia, cioè l'uomo è uno. E se è vero che l'uomo è all'immagine di Dio, e se è vero che l'uomo porta in sé la scintilla del divino, questa scintilla di divinità e di materia è un tutt'uno.
Beh, non andrebbe, no, è un altro discorso, non andrebbe Dio, confusa la divinità con questa,
no, sì, no, non in questo,
questa,
lo so,
nostra,
però,
dimensione.
Questo era un altro discorso, però voglio dire che può facilitare a capire anche questa duplice presenza nella medesima materia di due nature.
Ma i concetti non
l'uomo,
sono comparabili.
L'uomo stesso, la natura stessa dell'uomo.
I concetti non sono comparabili, perché nel caso dell'uomo si parla di una natura. Nel caso di Gesù
umana,
si parla
di una natura divina. Sì, però
nel caso
però
di Gesù
spirito,
si parla di
spirito,
due
non
nature.
È una cosa umana. L'anima non è una cosa umana,
sì,
non è una cosa materiale. Quindi,
no, è una cosa umana.
L'anima?
Ma non va confusa con umano, con materiale.
Ecco, non materiale.
Con divino, no?
Cioè,
è umana però nel senso
la complessità del fenomeno umano
comprende il divino.
La complessità del fenomeno umano comprende sia la dimensione che tu chiami spirituale, sia quella che tu chiami materiale, anche se questi due termini non corrispondono a due nature, e quindi non sono comparabili con l'altro discorso, e soprattutto non sono anche questi le formule migliori dal punto di vista storico, perché storicamente non esiste lo spirituale e il materiale, storicamente esiste un fenomeno unico, indistinto e indistinguibile per quanto riguarda l'aspetto storico dell'esistenza umana. Però bisogna guardarsi ancora di più dal confondere l'umano con il materiale, oppure la dimensione spirituale dell'uomo con la divinità. Sono due cose completamente diverse, perché quella che nel caso di Gesù viene chiamata la natura divina non è la sua anima, è tutto un altro discorso. D'altra parte, quella che per noi viene chiamata anima, con un linguaggio anche questo relativo e povero rispetto alla complessità del problema, o che può essere anche chiamata la scintilla di divino, insomma, non è una partecipazione per quanto piccola o scintilla, del divino, è invece un aver origine da Dio, ciò che si dice in questo modo, cioè l'essere un'invenzione della iniziativa creatrice di Dio, della sua infinita fantasia, un prodotto della sua fantasia, che non equivale a dire qualcosa sulla sua identità, ma sulla sua origine. Invece, per quanto riguarda la questione che stavamo dicendo prima, il discorso si svolge su un altro terreno, su quello dell'identità, della figura umana di Gesù, con tutta la complessità dell'umano, come in noi, e sulla sua identità che invece si porta il discorso del dogma di Nicea. Ciò che tu volevi dire è che, in modo, se ho capito bene, in modo, diciamo, analogico, anche il fenomeno dell'esistenza umana ha delle dimensioni apparentemente contraddittorie, quelle che noi chiamiamo la dimensione spirituale, la dimensione materiale, con un linguaggio anche questo molto relativo. Analogicamente, anche l'esistenza umana ha una doppia componente di carattere apparentemente contraddittorio, mentre non è contraddittorio. Però nel caso di Gesù, per quanto riguarda la precisazione filosofica, concettuale, non ci serve, perché è un altro paio di maniche, insomma. È soltanto una analogia, diciamo così, apparente, storicamente apparente, per via dei termini che noi usiamo, no? I termini spirituale e materiale sono altri due termini tra loro apparentemente contraddittori, un po' come apparentemente contraddittorio sembrerebbe, no, in Gesù la esistenza dell'umano e l'esistenza del divino coniugate in maniera inscindibile. E comunque, vedete, quando maneggiamo i concetti in questa maniera, questi per un verso potrebbero essere utilissimi a far chiarezza, per l'altro verso sono ben poco utili, perché non hanno nessuna consistenza storica, no? E quindi nessuna corposità, e perciò sfuggono completamente dal nostro linguaggio abituale. Se noi volessimo far catechesi, per esempio, o educazione cristiana con i concetti, sicuramente batteremmo l'aria, cioè non riusciremmo a raggiungere, cioè entrare in sintonia con i discorsi delle persone. Le persone parlano un linguaggio che non è quello delle distinzioni concettuali, men che meno delle distinzioni concettuali di 1600 anni fa, per cui noi siamo sempre confrontati inevitabilmente con il compito di essere i traduttori di quelle formule o di quelle parole in altre formule e in altre parole che siano di utilità alla comunicazione della fede, no? In questo momento, e in particolare il linguaggio dei Vangeli, essendo un linguaggio storico, se compreso, è la mediazione più vicina, insomma, al parlarne in termini storici, a proposito della grande notizia del Vangelo. è più vicino ancora delle formule dogmatiche che, come vi dicevo, sono invece dei distillati in laboratorio.
Donna, capitolo 11, versetto 16, quando dice: allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Volevo sapere se è un caso che sia Tommaso a fare questa domanda, perché poi noi due alla fine che viene presentato come l'incredulo. E quindi starebbe quasi a significare, se messo in relazione con l'altra parte, l'incoerenza, no, di tutti i discepoli. Cioè il fatto che una volta si è disposti a morire per il Signore, un'altra volta invece si vuole toccare con mano. Oppure ha un altro significato qua, questa espressione.
Qua, cioè nel capitolo 11? No, nel capitolo 11 è l'espressione di un superficiale entusiasmo, tipo quello di Pietro, quando lui durante il racconto della passione, quindi qualche capitolo più avanti, dirà: ma io sono disposto a morire con te, io non ho paura di morire con te. Cosa che si rivela quanto mai superficiale di fronte ai fatti, no? E alla prova, o alla prova dei fatti. Nel capitolo 11 vuol dire qualcosa del genere, perché mentre tutti gli altri fanno difficoltà e resistenza al fatto che Gesù voglia andare in Giudea, dopo che invece se ne era ritirato prudenzialmente perché sapeva che razza di aria tirava per lui, e quando lo vede estremamente deciso dice: va bene, andiamo anche noi, al limite se gli capiterà qualcosa condivideremo la sua sorte. Un po' come Pietro dice: ma io ti seguirò dovunque andrai, sono disposto a morire con te, cioè a condividere la tua sorte. È l'espressione di un'entusiastica quanto ingenua adesione a Gesù, che esprime i motivi, diciamo così, iniziali, di fondo, che i discepoli dovevano avere di comunione con Gesù prima della sua morte, cioè ai livelli, diciamo, iniziali della sequela, dovevano avere un tipo di adesione a Gesù di tipo, per un verso entusiastico, per l'altro ingenuo e superficiale, di questo tipo, come viene accennato per Tommaso e per Pietro. Che venga accennato per Tommaso, tuttavia, non mi pare che abbia relazione diretta con l'altro episodio, invece, del rapporto con Gesù risorto, perché